Altro che Summer Funk, questa è casa svizzera in una situazione un po', diciamo, azzardata a causa dei problemi tecnici che stanno occorrendo durante questa mattinata. Speriamo che le cose siano a posto in questo momento, a me sembra di sì, quindi siamo molto contenti di dare, di ridare in realtà, il benvenuto a Marco Pellegrini. Buongiorno Marco.
Buongiorno Fabrizio.
So che tra un attimo dovrai andare, quindi recuperiamo al volo quello che riusciamo e cerchiamo di raccontare ancora una volta, in modo tale che si senta anche da casa, che cos'è la Claro Pizzo. Perché è un qualcosa che ti riempie la vita nel vero senso della parola. Hai iniziato quando avevi 17 anni e questa fine non la vediamo, cioè nel senso che continui ad andare in vertical tantissimo.
No, per fortuna io in vertical ci vado poco, nel senso che andiamo, sì, con l'organizzazione siamo ormai alla 13ª edizione e appunto l'occasione era data anche perché appunto il 1° di giugno apriranno le iscrizioni per la nuova edizione il 4 di ottobre, quindi era anche un po' per questo che eravamo qua, no? Perché
certo,
alle 6 di mattina c'è questo evento nell'evento che sono le iscrizioni, l'apertura delle iscrizioni alla Claro Pizzo.
Allora, 1° di giugno, iscrizioni aperte, ma abbiamo tra virgolette un paio di problemi. Il primo è che si tratta di un numero chiuso, 250 iscritti, punto. Quindi il primo che arriva, insomma, meglio alloggia.
Sì, è vero, è una scelta data dalla volontà di garantire e mantenere una sicurezza su tutto il percorso, e quindi questo è uno degli aspetti che nel corso degli anni non abbiamo mai modificato, proprio perché 250 ci sembra il numero corretto per garantire a tutti una buona salita, ma soprattutto un'ottima discesa.
Giustamente. Poi in più, quando racconti di buona salita, parliamo di un qualcosa come 2500 km di dislivello positivo.
Chilometri forse no, direi metri.
Metri, perdonami. Sì, io sono pronto a fare roba grossa.
Ah, ecco.
No, però...
9 chilometri di sviluppo, quindi su 2500 metri di dislivello positivo.
Beh, direi che è comunque tantissimo. Allora, 1° giugno, 6 del mattino, si parte con quella che è appunto l'iscrizione, poi a ottobre arriva il momento che anche per voi è importantissimo. Tra l'altro ricordo che la scorsa edizione c'era ancora sulla neve. È stata un po' complicata.
È stata complicata, un po' come stamattina qui in studio. No? Bisogna sempre essere in grado di affrontare ogni momento la situazione. E l'anno scorso ha nevicato una settimana prima, pensavamo di riuscire comunque a risolvere il problema nell'ultimo pezzo. In realtà abbiamo poi interrotto la gara al lago, comunque un'operazione dignitosa, perché siamo pur sempre quasi 2200 metri però l'ultimo pezzo era ingestibile.
Immagino, anche perché poi diventa appunto pericoloso come dici tu, e ci mancherebbe, deve essere una giornata di festa, certo c'è dell'agonismo, però è anche vero che non c'è solo quello, c'è anche walking.
C'è anche il walking, che quest'anno la cosa così bella è che il walking è partito qualche anno dopo e festeggiamo il 10° anniversario, quindi negli ultimi anni abbiamo avuto anche lì la possibilità di fare il pieno nelle iscrizioni, e anche lì è una bella festa perché poi le famiglie, i bambini eccetera arrivano a Moncrino, quindi il primo tratto della gara, poi c'è sempre una bella colazione, un bel intrattenimento e poi si ritorna, diciamo così, al villaggio della Claro Pizzo, al centro scolastico di Claro, per poi mangiare la pasta tutti assieme, intrattenerci.
Ecco, prima, ma immagino non si sia sentito per radio, dicevamo di quanto è importante la presenza attiva dei volontari. Qua parliamo di quasi 180 persone che si mettono a disposizione durante il periodo, se così vogliamo dire.
Esatto, diciamo che i volontari sono tantissimi, sono appunto 140 fino su, come dicevi bene, quasi a 180 in certi momenti, ma i giorni più importanti sono evidentemente quelli del weekend della gara, però devo dire che durante tutto l'anno riusciamo comunque sempre a garantire anche la presenza di volontari magari sul percorso per tenerlo a posto, oppure come per organizzare anche degli eventi così, cene piuttosto che altri momenti, sicuramente che sono molto apprezzati. Quindi Claro Pizzo genera anche una grande identità, e questo è qualcosa che ci fa molto piacere come comitato. Ecco.
Certo, ci mancherebbe. Ma come vi spiegate questa situazione dove comunque riuscite a smuovere così tanto? Anche perché quando è partito un po' il tutto, un po' la cronistoria l'abbiamo fatta, è arrivato anche il momento in cui sono esplose, no, queste gare vertical, queste gare così importanti dal punto di vista, se così vogliamo dire, del fisico, perché comunque devi essere preparato.
Sì, noi abbiamo la fortuna di aver lì il Pizzo di Claro, che è qualcosa che non bellissimo, possiamo cedere a nessuno per fortuna, è qualcosa che abbiamo, e quindi in qualche modo rispettandolo sempre in tutto, diciamo, in tutte le stagioni dell'anno, però cerchiamo sempre di creare anche quelle condizioni per raggiungerlo e facilitarne la salita anche al di fuori della gara. E devo dire, come dire, che alla fine i nostri volontari sono tutti amici, sono tutti veramente delle persone che si adoperano anche appunto al di fuori della gara, e quindi questo genera un senso di comunità che è difficile trovare in altri ambiti.
E che fa la differenza, e ovviamente differenza. Questo senso di comunità c'è anche tra tutti quelli che partecipano anno dopo anno, un po' per migliorarsi, esatto, ma un po' come dicevamo per vivere un'esperienza di questo tipo.
Esatto, anche perché forse la nostra politica è sempre stata quella di fare le cose, diciamo così, in maniera molto seria, quindi garantendo i professionisti, se vogliamo, le migliori condizioni, ma poi è un po' come quando un amatore, un calciatore amatore gioca con qualcuno che è nello stesso campo, che è magari un professionista. Quindi ecco, questo confronto continuo tra amatori e professionisti è anche qualcosa che stimola molto durante tutto l'anno. Ecco.
Vabbè, questo è vero. A proposito di tutto l'anno, Marco Pellegrini, è vero che spesso e volentieri voi siete riusciti anche durante l'anno a creare degli eventi e delle conferenze, tantissimi sportivi, ma parliamo di Jule, Confortola, Dani Arnold, Noè Ponti, Cologna, tutta gente che ha fatto parte in un qualche modo di questa gara così importante. E proprio questa sera, tra l'altro, ci sarà un qualcosa, sì, che ci riempie d'orgoglio, ma d'orgoglio nazionale, sei d'accordo?
Orgoglio nazionale, perché questa sera alla Commercio di Bellinzona abbiamo la fortuna di accogliere Camille Rust, quindi sciatrice che soprattutto negli ultimi anni ha fatto degli risultati eccezionali.
Quest'anno poi soprattutto.
Quest'anno soprattutto a Bormio. E questa sera sarà intervistata dalla vostra collega.
Grande, Ella De Ossola! Vale la pena andare solamente per vedere anche lei.
Purtroppo
Ella,
no.
Però, no, come però, no?
No?
Ma perché no?
Non ti lascio venire.
No! Cosa è successo?
No, diciamo, da un lato purtroppo, ma per noi molto fortunatamente, le iscrizioni, perché l'auditorio contiene un tot di persone, quindi abbiamo dovuto chiudere l'iscrizione perché in pochissimi tempi, esattamente come la gara, no? In pochissimi minuti, in pochissime ore sono andati esauriti i numeri e in questo caso i posti a disposizione.
Certo, però secondo me Camille Rust, come altri grandi atleti, li vedrete anche in giro nel Bellinzonese, perché sappiamo bene che martedì c'è una giornata super importante, perché arriva il Giro d'Italia, un modo per far conoscere davvero la Svizzera italiana, in questo caso a livello proprio grossissimo. Anche noi saremo in diretta sia dalla partenza di Bellinzona che all'arrivo di Cary, quindi vi racconteremo filo per segno quello che succederà durante queste giornate, e secondo me Camille sarà in giro,
ma
potrebbe,
io non lo so, ma penso proprio di sì, credo che sia una bella occasione anche per lei, perché comunque in questo caso sportivo.
Mamma mia, poi chissà che roba, poi con questa meteo ci stiamo godendo veramente il tutto, praticamente un'estate che sta arrivando, che ci auguriamo ci sia anche ad ottobre, quando partirà la Claro Pizzo, ma soprattutto, lo ripeto, 1° di giugno, manca pochissimo, segnatevi la data, mettete la sveglia alle 6 del mattino e iscrivetevi se avete voglia, perché insomma vale la pena. Marco Pellegrini, ci scusiamo per la giornata un po' così storta a livello tecnico, ma ce l'abbiamo fatta.
Ce l'abbiamo fatta, ti ringrazio, ringrazio tutti e soprattutto vi aspettiamo. Insomma,
ma certo, grazie ancora. Grazie. Proviamo a mandare un pezzo musicale, ci sono i Counting Crows e poi torniamo con un'altra cosa che ha a che fare con la corsa, tra poco ve lo dico. Allora, forse l'avrete capito, il problema di base è che manca Alice Pedrazzini questa mattina qui con noi in casa svizzera, e chiaramente manca anche tutto quello che è il mettere a posto le cose, come lei riesce a fare unicamente, ma domani tornerà, quindi ve lo dico, non abbiate timore, ma soprattutto continuiamo a raccontare di cose che stanno veramente facendo molto parlare, ma soprattutto molto preparare. Spesso e volentieri qui a casa svizzera abbiamo raccontato di grandi imprese sportive e non, e che ne so, la Patrouille Glacier, in questo caso la Claro Pizzo. Ci sono delle situazioni che parlano di forza, di preparazione, ma anche, perché no, mi viene da dire, di amicizia e di cose anche un pochettino goliardiche. Ed è per questo motivo che noi questa mattina ci siamo svegliati con due amiche che hanno fatto qualcosa, che fanno qualcosa di veramente particolare. Noi le salutiamo, ci sono Elisa e Giorgia, ben trovate ragazze, come state?
Ciao. Ciao, bene, grazie.
Eccole lì, tutto il vostro splendore. Allora, prima di tutto, dove vi abbiamo raggiunte?
Siamo a Semione.
Ok, siete a Semione.
Già fuori in giardino.
Beh, già caldissimo anche lì, immagino, perché poi stiamo vivendo, insomma, esatto, giornate praticamente molto estive, sui 30 e passa gradi. E però io vorrei portarvi in un'altra zona, vorrei portarvi a Martigny e vorrei anche che mi spiegaste voi perché andiamo a Martigny.
Sì, allora, questo weekend è stata una bella impresa.
Ma come ridono?
Siamo state a Martigny per una corsa, siamo sempre nel tema corse.
Certo.
E siamo andate a fare la Marathon de Terroir du Valais.
Mamma mia, già per dirla io sono stanco, ve lo dico, già solamente così. Sì, allora parliamo di una maratona.
Il titolo dice tanto.
Ecco, esattamente. No, cosa avete fatto? Raccontate.
Allora, il titolo dice tanto, noi ci siamo contenute nel contenibile. Abbiamo deciso di fare una gara di 10 km. Che comunque 10 km.
Ma mica poco.
Non sono pochi, ma soprattutto lo sforzo, la carica più grande è stato come li abbiamo fatti questi 10 chilometri. Il tema di quest'anno della Marathon de Valais era gli anni 80, quindi noi siamo partite super cariche con i nostri body fluo, con le nostre fascette, e l'obiettivo della corsa è andare a fare praticamente una grande festa correndo, facendo un po' di sport con gli intramezzi, perché come dicevamo bene fa molto caldo, basati su vin blanc e vino rosso e formaggi e carne secca, sì, allora, molti prodotti del territorio.
Io vi capisco benissimo, mi piacerebbe partecipare a queste cose solamente per questi momenti di goliardia e soprattutto di ripresa, se così vogliamo dire, però è anche difficile poi continuare, tra virgolette, a correre durante la maratona, la mezza maratona, questi 10 chilometri dei quali avete parlato, dopo queste, insomma, fermate non esattamente obbligate ma importanti, cioè nel senso che comunque, allora, l'ambiente mi pare di capire che è stato bellissimo, confermate?
Fotonico.
Sì.
Bello, eclettico. C'erano più di 6.000 partecipanti.
Mamma mia.
Tra le varie corse. E devi pensare, veramente, era un mare di colori. Quella era la cosa più bella.
Certo. Meteo, com'è stata la meteo? Com'era?
Ma a noi è andata bene perché abbiamo corso alle 7 di sera.
Ok.
Quindi il sole si era già abbassato e non abbiamo sofferto il caldo. Quelli che hanno fatto la mezza maratona o la maratona penso che l'hanno sofferta, sì.
Eh beh, questo poco ma sicuro.
Una trentina di gradi.
Appunto, immagino. Voi invece zona aperitivo, mi sembra giusto. Poi quelle sono le zone giuste.
Sì.
Ma voi
però
di solito...
Ecco, come dimmi. Abbiamo affrontato i pit stop, sì. io non li ho affrontati tantissimo, devo essere sincera. Io mi sono fatta odiare dalla mia amica. Ho vissuto l'esperienza del vinello bianco, del formaggio al chilometro 2, poi ho pensato che forse era meglio tenermi per evitare di rotolare fino al chilometro 10. Certo. Ma niente, siamo riusciti ad andare avanti una parte perché era molto bello, c'era veramente questi pit stop ogni 2 chilometri, questi revitos che organizzavano, che davano una carica incredibile. Poi anche i vari partecipanti, c'erano dei gruppi di amici, si rideva, si scherzava, c'era un gruppo sempre vestito anni 80 da Baywatch che aveva la pistola d'acqua, quindi ti caricava. C'era supporto reciproco, molto.
Beh, questa cosa fa la differenza, immagino, per fare 10 km ci vuole.
Sì. Non c'era minimamente agonismo. No.
Nessuno? Sì, cioè non c'era quello partito, sì, vestito magari da Mitch Buchanan, ma che in realtà partiva dritto per vincere? Zero?
Secondo me partiva per arrivare per primo al pit stop.
Che anche quella è una scelta.
Il beneficio è di più.
Esatto.
Noi non l'abbiamo visto, no.
No, niente, niente. Tra l'altro, voi...
dietro di noi c'era la cassa con la musica. Bellissimo. C'erano le Guggen che suonavano ogni tot chilometri.
Quindi è stata un'esperienza bellissima.
Anche a livello atmosfera era bellissimo.
Sì, ma si può andare anche senza correre, camminando un po', magari sostenuti. Cioè, nessuno ti guarda male, no? Il bello di queste competizioni, un po' sui generis, immagino sia quello.
Sì, assolutamente non ti guarda male nessuno. Tantissimo supporto anche dai cittadini di Martigno, da chi viene da fuori.
Certo.
E, noi sì, abbiamo fatto la 10 chilometri, io non posso dire di correre, ecco.
Te sei uno dei nostri, grande, bravissima. Tra l'altro, già che ci siete, mi piacerebbe commentare con voi un paio di cose che hanno a che fare con proprio degli eventi non standard del mondo della corsa. Prima abbiamo parlato della Claro Pizzo, che in realtà invece è proprio un must assoluto, sì, della competizione, ma anche e soprattutto di una preparazione veramente importante. Qua parliamo di trail assurdi, maratone notturne, gare con birra, muri, ghiaccio, montagne. C'è per esempio, e qua magari potrebbe essere una nuova sfida tra amiche che vi propongo, la maratona della birra di Montbrison, che si trova in Francia, che una corsa con una vera e propria atmosfera, modalità sagra, degustazione, diciamo anche qua più conviviale che competitiva. C'è la Ice Fjord Midnight Marathon, che si trova in Groenlandia, qua già un viaggio importante da fare. Si corre di notte con il sole di mezzanotte tra iceberg, ghiaccio, ed è una delle maratoni, forse mi viene da dire, più surreali che ci sia al mondo. La Great Valley Marathon in Cina, migliaia di gradini sulla muraglia cinese, e non è una maratona ma è una punizione medievale, che è un po' quello che abbiamo vissuto qualche tempo fa, un paio di settimane fa, anche da noi, con la mitica Stairway to Heaven, che effettivamente può fare la differenza. Ce n'è una che invece è in Svizzera, che è questa. Allora, mi dovete promettere, ragazze, che sarà la vostra gara. Senti qua, la Tower Run non si corre in strada, ma si sale su una torre a piedi più velocemente possibile, che è una specie di maratona verticale un po' per masochisti, mettiamola così, almeno io la vivo così. Come la vedete? Può essere? Anche no?
Non lo so, la nostra prossima gara in agenda in realtà è un'altra.
Qual è? Se si può dire.
Sì, certo, certo. Siamo iscritti alla Muddy Angel Run. Sarà in luglio e praticamente il chilometraggio è un po' inferiore,
sì.
Ci sono però degli ostacoli, ma la cosa importante è che prima di partire c'è lo stand di preparazione in cui ci si può applicare glitter, brillantini e tatuaggi e è una gara a scopo benefico per sostenere la ricerca.
Bello. Dove?
Per le donne. A Zurigo.
Zurigo, okay.
È itinerante, però c'è cioè anche in Svizzera interna e in Germania. E niente, gli ostacoli sono composti da una piscina con le bolle, la schiuma, il fango in cui strisciare, cose molto sobrie.
Cose molto sobre, ma che comunque, beh, in questo caso poi hanno a che fare con un qualcosa di molto nobile. Quindi anche a voi grazie mille, grazie per essere state dei nostri quest'oggi, per averci raccontato la vostra esperienza, che sia a che fare con lo sport, ma mi viene da dire a che fare proprio con l'amicizia, no? Perché ormai più vi sento, più capisco che è quella roba lì che vi muove.
Sì, sì, certo. Siamo un gruppo di amiche sempre cariche per fare questa esperienza qua.
L'avevamo intuito. E soprattutto ci racconterete, insomma, come andranno avanti le vostre esperienze, perché ormai io ve lo chiedo ufficialmente, lo faccio anche in nome di Alice. Volete essere delle nostre antenne?
Ma certo, anteneremo.
Anteneremo, grandi, grandi. Grazie mille Lisa, grazie mille Giorgia, a molto presto e davvero continuate così perché siete meravigliose. Grazie ancora.
Grazie. Grazie. Ciao a tutti.
Ciao, ciao.
L'hanno detto loro, vivono a colori e noi pure con Alessandra Amoroso e poi raccontiamo qualche cosina che ha a che fare con delle notizie molto particolari che arrivano da casa nostra. Alessandra Amoroso con Vivere a colori viviamo e come, soprattutto nei social media, dove trovate soprattutto su Instagram il Barnum, come sempre, cliccate mi piace per seguirli perché vale la pena anche per quelle che sono un po' le notizie particolari che arrivano dalle nostre parti. A raccontarcele questa mattina, come ogni lunedì mattina, c'è Eleonora Tela. Ciao Ele.
Ciao a voi, ciao a tutti.
Allora, abbiamo già parlato di cose particolari. Tra l'altro sappiamo anche che anche Giorgia, che viene spesso e volentieri qui con noi, ha partecipato alla maratona di Martigny.
Esatto, sì, lei ha fatto la 21 km, la mezza maratona.
Siete tutti sportivi, io non so più come fare.
Coraggiosa, effettivamente.
Sì, sì, no, altro che poi con sto caldo, voi siete fuori. Anche tu hai fatto qualcosa durante questo...
Sì, io ho fatto le mie solite gare di Aerox.
Ormai l'Aerox è diventato un must assoluto. Sì. È vero. Però prima c'era il padel, adesso c'è l'Aerox, e arrivano però un po' di notizie. Visto che non abbiamo tantissimo tempo, andiamo dritti.
Partiamo con la prima e partiamo per parlare qualcosa di assolutamente nostro.
Certo.
La società Mastri Panettieri Pasticceri, confettiere del Canton Ticino e la confraternita ticinese dei Cavalieri del Buon Pane, in collaborazione con la Sagra dell'Uva di Mendrisio, hanno organizzato il primo campionato di torta di pane ticinese.
Allora, ne abbiamo parlato anche noi qui, c'è stato Mastro Piff in diretta con Alice. Insomma, noi continuiamo a dirvelo, noi vogliamo trovare la torta di pane più buona, ma in assoluto, per poi farla diventare la cosa più buona in assoluto a livello mondiale. Cioè, secondo me la nostra torta di pane non la batte nessuno.
Anche perché ricordiamoci che soltanto 6 saranno le torte di pane che andranno degustate in finale durante, appunto, in occasione della Sagra dell'Uva Mendrisio il 27 settembre.
Esatto.
Se avete bisogno di altre informazioni per iscriversi, tutto indicato sul sito della società Mastri Panettieri Pasticceri Confettieri del Canton Ticino. Ecco.
Sì, cercate campionato torta di pane, sappiate che il 31 di maggio ci sarà una prima selezione per i sottoceneri che sarà nel Mendrisiotto, a Mendrisio, quindi poi trovate tutte le informazioni del caso, e poi praticamente ce ne sarà un'altra anche per i sopraceneri, giusto?
Esatto, sì, sarà il 20 giugno a Gerrapiano.
Ecco, perfetto, quindi sappiate. Per il 27 settembre invece la finalissima,
sì. Le iscrizioni sono limitate a 30 persone, quindi...
No, dovete fare in fretta, perché poi ognuno ha la sua ricetta,
esatto.
No? Cioè, poi tra l'altro, a scanso di equivoci, lei è una delle persone più sportive sulla faccia della terra, ma tu fai dei dolci pazzeschi. Come
piace.
Te la cavi con la torta di pane?
La torta di pane in realtà non è il mio.
No, ma volevo farti partecipare, no. E avere la spocchia di dire... Abbiamo vinto, niente.
No, assolutamente. Vabbè. In realtà mi piace tantissimo, ma non è uno di quei dolci che faccio spesso. C'è da dire che forse anche perché il pane a casa mia non avanza mai, cioè me lo mangio tutto. Partiamo alla prossima notizia. Allora, il diamante blu verde più grande e raro del mondo è stato venduto negli scorsi giorni a Ginevra per 13,7 milioni di franchi, stabilendo così un nuovo record mondiale d'asta. È una pietra preziosa che è chiamata The Ocean Dream ed è stata acquistata appunto mercoledì scorso a Ginevra da un acquirente anonimo. È una pietra unica nel suo genere, fa parte degli 8 diamanti più rari del mondo. Ha un colore irripetibile, è l'unica che esiste di questo colore ed è stata estratta dall'Africa centrale nel 2000 più o meno. E appunto il colore è frutto di anni di esposizione naturale a radiazioni. E fa parte della categoria di diamanti che hanno una saturazione, una tonalità ai massimi livelli di qualità. La cosa che devo dire, io molto ignorante nell'ambito delle pietre preziose, però la cosa che mi ha sorpreso è che quando si sente parlare di una pietra grande ci si immagina che sia enorme. In realtà questa pietra è grande come l'unghia di un mignolo.
13,7 milioni di franchi.
Esattamente.
E la grandezza è quella lì, quindi deve essere una cosa veramente unica, sì. Praticamente.
Io ho cercato le immagini, effettivamente ha un colore bellissimo.
Ah, che roba.
Però è piccolina, comunque una pietra piccola.
Ok, sappiamo tutti che l'hai comprata tu, faccia vedere.
Sì.
Ma magari.
No, assolutamente. No.
Vabbè, però insomma questa è una di quelle cose che succede in Svizzera, siamo a Ginevra come dicevamo, e devo dire la verità che effettivamente a vederla, magari se avete voglia googolate, cercatela, perché ha un colore veramente unico, l'abbiamo vista anche noi questa mattina. Andiamo avanti, prossima,
parliamo di Lotto Svizzero.
Mamma mia, qua magari potremmo avere l'opportunità di prendere una pietra nel caso in cui si vincesse.
Magari, perché no. Allora, un portale inglese ha esaminato 20 anni di estrazioni dal 2007 al 2026 per individuare i numeri più vincenti in realtà.
Sì.
Dallo studio effettuato emerge che il numero più estratto in assoluto è il 36.
Ok, che è uno di quei numeri che non giocherai mai.
È uscito 312 volte
vero,
nel
vero.
Corso di questi 20 anni, sì. Mentre il meno frequente in assoluto è il 27.
Allora qua bisogna già fare 2-3 calcoli per capire se vale la pena giocare l'uno o l'altro. Perché se uno dice il 27 è uscito così poco, magari uscirà, no? Secondo la legge dei grandi numeri. Però di solito non è mai così.
Non è mai così. In realtà appunto l'analisi suggerisce anche due possibili strategie per i giocatori, sempre ricordando che comunque tutte le combinazioni possibili sono... hanno la stessa parità di uscire.
Certo.
L'analisi appunto suggerisce di o adottare la strategia della frequenza, quindi scegliere i numeri che effettivamente vengono più estratti, quindi sì, come dicevo il 36, ma anche il 5, il 40, il 31, il 6 e il 24.
Okay.
Oppure la seconda strategia è diciamo di andare su una distribuzione un po' diversa, ovvero sapendo che molti giocatori tendono a scegliere i numeri legati alle ricorrenze particolari e queste ricorrenze spesso sono compleanni o anniversari, quindi i numeri sono compresi soprattutto tra l'1 e il 31, è spesso bene optare per dei numeri più alti, quindi sopra il 31, e in questa fascia i numeri più frequenti sono il 36, il 40, il 35, il 37 e il 32.
Ok, ripetili bene questi qua perché sono importanti questi numeri.
Aspetta, vado con ordine, sì. Il 32, il 35, il 36, il 37 e il 40.
Molto bene, questo potrebbe produrre nuovi milionari e ovviamente noi saremmo contenti insomma di annoverarvi tra quelli che sono i milionari che portano a casa il lotto, l'Euro Million, tutte queste cose qua. Qua parliamo del lotto svizzero, sia molto chiaro, quindi sappiate che la situazione potrebbe essere assolutamente di vantaggio per tutti, mettiamola così. Ultima notizia al volissimo.
A causa di un errore di comunicazione, okay, Swissa per sbaglio annunciato con troppo anticipo quale sarà la nuova meta che si potrà raggiungere a partire da ottobre.
Hanno sbagliato,
non dovevano annunciarla, però l'hanno annunciata, quindi praticamente si tratta di, mamma spero di pronunciarlo giusto, Bengaluru.
Sì, ok, cioè un po' come Bangaranga, che ha vinto l'Eurovision.
È una metropoli indiana, una metropoli informatica del sud dell'India,
sì,
e appunto è molto particolare perché è soprannominata un po' la Silicon Valley dell'India, in quanto anche un importante centro scientifico accademico. E ha delle chicche come il fatto che in realtà il nome sembra provenire letteralmente da tre parole che sono Benda, Kalu e...
Luru.
Che vogliono dire con ordine bollito, fagioli e città, quindi letteralmente la città dei fagioli bolliti.
No, ma eccezionale.
È una leggenda, però sì, effettivamente il nome sembrerebbe derivare da queste tre parole qua.
Ma bellissimo, bellissimo. Beh, queste sono delle cose che fanno comunque la differenza anche per quanto riguarda le notizie che spesso e volentieri si trovano. Ricordiamo quando uscirà il prossimo carosello?
Domani, esce il martedì?
Quindi pronti, preparati. Soprattutto per noi invece arriva il momento di salutarci. Ci diamo appuntamento a domani. Domani, lo dico, tornerà Alice Pedrazzini. Perché hai notato, Eleonora, senza di lei vengono fuori disastri. Succede
no,
un po' di... Come no, dai! È successo un po' di tutto. Ovviamente ringraziamo anche tutte le persone che sono state con noi quest'oggi, nonostante i problemi tecnici. Ora, grazie ai nostri meravigliosi tecnici, tutto è tornato nella regola, quindi siamo abbastanza tranquilli. Allora, abbiamo parlato di sport, di corsa, di Aerox e, giusto per chiudere, che cos'è l'Aerox? Lo hanno scritto in 10. Spiegalo bene.
In realtà anche questa è una corsa. Sono 8 km di corsa, ogni chilometro è intervallato da un esercizio funzionale.
Ma tipo, qual è un esercizio funzionale? Spiegami bene.
È un esercizio funzionale, sono i burpees, che sono dei salti in cui praticamente devi avanzare, appoggiare la pancia a terra, fare una sorta di flessione ogni volta, oppure tipo spingere delle slitte con dei pesi sopra.
Delle slitte?
Si chiamano slitte, sì.
Mamma mia, sta roba mi mette ancora più l'ansia, io te lo dico. Tra pochissimo arriva il momento dedicato alle notizie e soprattutto grazie a te, RSI Barnum, ve lo ricordo ancora una volta.
Grazie a voi.
Noi ci salutiamo, sigla!